ad alta voce. Toni Laudadio legge La pelle di Curzio Malaparte.
Rade fucilate bucavano qua e là l'aria polverosa. Un odore di menta e di ruta ci veniva incontro nel vento e pareva un odore d'incenso, l'odore delle mille chiese di Roma. Il sole già declinava e nel cielo purpureo, ingombro di gonfie nuvole, drappeggiate alla maniera delle nuvole nei cieli dei pittori barocchi, il rombo di mille aerei scavava immensi gorghi, dove il fiume di sangue del tramonto precipitava. Davanti a noi, gli Sherman procedevano lentamente in un alto rombo di ferraglia, sparando qualche colpo di cannone di quando in quando. All'improvviso, a una svolta della strada, là in fondo alla pianura, dietro i rossi archi degli acquedotti, dietro le tombe di mattoni di color sanguigno, sotto quel cielo barocco, Roma apparve, bianchissima, in un vortice di fuoco e di fumo, come se un immane incendio la divorasse. Un grido si levò, corse da un capo all'altro della colonna. «Roma! Roma!» Dalle jeep, dai carri armati, dai camion, migliaia e migliaia di volti coperti da una bianca maschera di polvere si protendevano verso la città lontana, avvolta dalle fiamme del tramonto. Ed io sentii sciogliersi nella mia voce rauca l'odio, il rancore, l'angoscia e tutta la tristezza, tutta la felicità di quell'istante così lungamente atteso. Ed ora così dolorosamente temuto. In quell'istante Roma mi apparve dura, crudele, chiusa, come una città nemica, e un oscuro senso di timore e di vergogna mi invase, come se stessi compiendo un sacrilegio. Davanti alle macerie fumanti dell'aeroporto di Ciampino, la colonna si fermò. Due tigri tedesche, rovesciate sul fianco, sbarravano la strada. Qualche fucilata spersa passava sibilando sulle nostre teste. I soldati americani, dall'alto dei carri armati, dei camion, delle jeep, ridevano e chiacchieravano, lieti e non curanti, masticando i loro chewing gum. «Questa strada», disse a Jack, «è seminata di ostacoli. Perché non suggerisci al generale Cork di lasciare la via Appia Nuova e di prendere la via Appia Antica?» In quel momento il generale Cork si voltò e, sventolando una carta topografica, fece a Jack un cenno col capo. Jack saltò giù dalla jeep e, avvicinatosi al generale Cork, si mise a confabulare con lui, indicando col dito un punto sulla carta. «Il generale Cork», disse Jack tornando verso di me, «vorrebbe sapere se non c'è una strada più corta e più sicura per andare a Roma». «Se fossi il generale Cork», risposi, «prenderei a sinistra per quella traversa, raggiungerei la via Appia Antica a circa un miglio dalle tombe degli Orazi e dei Curiazi e passando per Capo di Bove entrerei in Roma per la via dei Trionfi e la via dell'Impero. È più lunga ma più bella». Jack corse dal generale Cork e tornò dopo alcuni istanti. Il generale disse: «Domanda se te la senti di far da guida alla colonna». «Perché no? Ci puoi garantire che non cadremo in un'imboscata?» «No, non posso garantir nulla. Siamo in guerra, credo». Jack tornò a confabulare col generale Cork e dopo alcuni istanti venne a dirmi che il generale Cork voleva sapere se la via Appia Antica fosse, in generale, più sicura. «Che cosa vuol dire in generale?» domandai a Jack. «Vuol forse dire di solito? In tempo di pace è una strada sicurissima, ora non so». «In generale», rispose Jack, «vuol probabilmente dire in particolare». «Non so se in particolare è la più sicura, ma è certo la più bella. È la via più nobile del mondo, la via che porta alle terme di Caracalla, al Colosseo e al Campidoglio». Jack corse a confabulare col generale Cork e tornò poco dopo a dirmi che il generale voleva sapere quale fosse la strada per la quale i Cesari entravano in Roma. «Quando tornavano dall'Oriente, dalla Grecia, dall'Egitto, dall'Africa», risposi, «i Cesari entravano in Roma per la via Appia Antica». Jack si allontanò di corsa e tornò a dirmi che il generale Cork veniva dall'America e perciò aveva deciso di entrare in Roma per la via Appia Antica. «Andiamo», mi disse saltando nella jeep. Sorpassammo la jeep del generale Cork, ci mettemmo in testa alla colonna proprio dietro agli Sherman, svoltammo per la stradetta che dalla via Appia Nuova di fronte all'aeroporto di Ciampino porta alla via Appia Antica e poco dopo imboccammo quella nobile via, la via più nobile del mondo, lastricata delle grosse lastre di pietra nelle quali sono tuttora visibili due solchi scavati dalle ruote dei carri romani.
«What's that?»
mi gridò il generale Cork, indicando le tombe che, ombreggiate di cipressi e di pini, fiancheggiano la via Appia Antica. «Sono le tombe, risposi, delle più nobili famiglie dell'antica Roma».
«What?»
gridò il generale Cork nel terribile fragore dei cingoli degli Sherman.
«The tombs of the noblest Roman families», gridò Jack. «The noblest what?»
gridò il generale Cork.
«The tombs of the 400 of the Roman Mayflower», gridò Jack.
La voce passò di macchina in macchina lungo tutta la colonna e i soldati americani, in piedi sui carri armati, sui camion, sulle jeep, gridavano «Gee!» facendo scattare le loro Kodak. In piedi anch'io sulla jeep, tendevo il dito verso ciascuna tomba e gridavo a caso
«Quella è la tomba di Lucullo, the most famous drunkard of the ancient Rome». «Ah, quello è il sepolcro di Giulio Cesare!» «E quella è la tomba di Silla!» «Quella di Cicerone!» «Quella la tomba di Cleopatra!»
Il nome di Cleopatra passò di bocca in bocca, di macchina in macchina, e il generale Cork mi gridò
«Ah, a famous signorina, wasn't she?»
Quando giungemmo davanti alla tomba dell'attore, io dissi a Jack di fermarsi un momento e, accennando alle maschere sceniche di marmo incastrate nell'alto muro di mattoni rossi che, simile a una quinta, a un fondale di teatro, sorge accanto al gran mausoleo rotondo, gridai «Quella è la tomba di Cotta, il più celebre attore romano».
«Who's who?»
gridò il generale Cork.
«The most famous Roman actor!»
gridò Jack.
«Oh, I want an autograph!»
gridò un GI, e una folla di soldati americani saltarono giù dalle macchine, lanciandosi all'assalto del muro, che in pochi istanti si coprì di firme.
«Go on! Go on!»
gridava il generale Cork. La colonna si rimise in moto, e poco dopo, davanti ai due alti tumuli erbosi, quasi due piramidi di terra, incoronati di cipressi e di pini sotto cui dormono gli Orazi e i Curiazi, dissi a Jack di fermarsi.
«Queste sono le tombe degli Orazi e dei Curiazi!»
gridai. E brevemente narrai ad alta voce la storia dei tre Orazi e dei tre Curiazi, della sfida, del combattimento, del malizioso inganno dell'ultimo Orazio, della sorella che il vincitore trafisse con la sua spada sulla soglia di casa per punirla di amare uno dei tre fratelli Curiazi uccisi.
«What? What the hell with the sister?»
gridò il generale Cork.
«Where's the sister?»
gridarono alcune voci. E tutti i GIs della colonna saltarono a terra, si arrampicarono sulle due alti piramidi erbose, cui le immense chiome dei pini e gli agili cipressi danno il romantico colore di una tela del Poussin o di Böcklin. Anche il generale Cork volle salire in vetta a una delle due tombe, e Jack ed io lo seguimmo. Dall'alto del tumulo, ora che l'incendio del tramonto s'era spento, Roma appariva fosca e insieme affettuosa nella verde trasparenza della sera. Un'immensa nuvola verde incombeva sulle cupole, le torri, le colonne, i tetti popolati di marmore e statue. Quella verde luce che pioveva dal cielo sembrava una di quelle piogge verdi che talvolta, all'inizio della primavera, cadono sul mare. Pareva proprio che una pioggia d'erba verde piovesse dal cielo sulla città, e le case, i tetti, le cupole, i marmi splendevano come un molle prato primaverile. Un grido di meraviglia proruppe dal petto dei soldati affollati sui tumuli, e come suscitato da quel grido, un nero volo di corvi si alzò lontano dalle rosse mura aureliane che chiudono Roma tra la Porta Latina e la tomba di Caio Cestio. Le nere ali mandavano bagliori ora verdi, ora sanguigni. Si scorgevano da quel sommo i prati e gli orti della via Appia e della via Ardeatina, il boschetto della ninfa Egeria, le selve di canne intorno alla chiesetta dove dormono i barberini, i rossi archi degli acquedotti e laggiù, oltre Capo di Bove, verso la porta di San Sebastiano, la grande torre merlata della tomba di Cecilia Metella. In fondo all'immensa conca verde, che sparsa di pini, di cipressi e di sepolcri, lentamente digrada verso i links del Golf dell'Acqua Santa, sorgevano improvvise le prime case di Roma. Quegli altissimi muri bianchi di cemento e scintillanti di vetro, contro i quali il respiro verde e rosso della campagna romana moriva come nel grembo di una vela. Gruppi d'uomini correvano qua e là per la pianura, che ogni tanto si fermavano incerti, guardandosi intorno, riprendevano a correre esitanti, come belve inseguite dai cani. E altri gruppi d'uomini li soverchiavano d'ogni lato, li stringevano, chiudevano loro la fuga e la salvezza. Il crepitio secco della fuciliria giungeva fino a noi nel vento marino, che recava alle labbra un dolce sapore di sale. Erano gli ultimi scontri fra le retroguardie tedesche e le bande di partigiani, e la trasparenza d'acquario della sera dava a quella scena di caccia un accento patetico, di cui ritrovavo nella memoria il suono, il colore vago e remoto. Era una sera dolce e verde, come quella sera in cui dall'alto delle mura i troiani seguivano con ansia gli ultimi scontri della sanguinosa giornata, e già Achille, simile a un astro lucente, sorgeva dal fiume, già correva attraverso la pianura dello Scamandro verso le mura di Ilio. In quel momento vidi la luna sorgere di dietro le spalle selvose dei monti di Tivoli. Una luna enorme, grondante di sangue. E dissi a Jack: «Guarda laggiù, non è la luna, è Achille». Il generale Cork mi guardò meravigliato. «È la luna», disse. «No, è Achille», disse Jack. Ed io mi misi a recitare a bassa voce, in greco, i versi dell'Iliade, nei quali Achille sorge dallo Scamandro, simile al luttuoso astro d'autunno chiamato Orione. E quando tacqui, Jack seguitò, guardando la luna sorgere sui monti del Lazio, e scandiva gli esametri omerici nel modo cantante della sua Virginia University. La colonna si scosse, si avviò e poco dopo entrammo in Roma per l'arco della porta di San Sebastiano, inoltrandoci per la stretta strada incassata fra gli alti muri rossi coperti di antica muffa verde. Quando passammo davanti alle tombe degli Scipioni, il generale Cork si volse a mirar lungamente il sepolcro del vincitore di Annibale. «That's Rome!» mi gridò e pareva commosso. Poi sboccammo di fronte alle terme di Caracalla e la mole immane dei ruderi imperiali, che la luna sfiorava con una delicatezza meravigliosa, suscitò nella colonna un coro di fischi entusiastici. I pini, i cipressi, gli allori macchiavano di lucenti ombre verdi, quasi nere, quel paesaggio di rovine purpuree e d'erba chiara. Con un orrendo fragore di cingoli sboccammo in faccia al Palatino. Curvo sotto il peso dei ruderi del Palazzo dei Cesari, risalimmo la Via dei Trionfi e a un tratto, immensa nella quieta luna, sorse davanti a noi la mole del Colosseo. «What's that?» gridò il generale Cork, tentando di soverchiare il coro di fischi che si levava dalla colonna. «Il Colosseo!» risposi. «What?» «The Colosseum!» gridò Jack. Il generale Cork si alzò in piedi sulla jeep, considerò a lungo, in silenzio, il gigantesco scheletro del Colosseo e, volgendosi verso di me, con una punta d'orgoglio nella voce, gridò: «I nostri bombardieri hanno lavorato bene!» Poi, come per scusarsi, aggiunse, allargando le braccia: «Don't worry, Malaparte. That's war!» In quel momento la colonna imboccava la Via dell'Impero. E mentre, rivolto al generale Cork, io tendevo la mano verso il foro e il colle capitolino, gridando «Ecco il Campidoglio!», un clamore terribile mi spezzò la parola sulle labbra. Un'immensa folla scendeva contro di noi, urlando per le vie dell'Impero. Erano donne, in gran parte, e pareva muovessero all'assalto della nostra colonna. Scendevano di corsa, discinte, scarmigliate, deliranti, agitando le braccia, ridendo, piangendo, gridando. In un attimo fummo circondati, assaliti, soverchiati, e la colonna sparì sotto un groviglio inestricabile di gambe e di braccia, sotto una foresta di capelli neri, sotto una tenera montagna di seni floridi, di bocche carnose, di spalle bianche. «Come al solito», disse il giorno dopo nella sua predica il giovane curato della chiesa di Santa Caterina in Corso Italia, «come al solito la propaganda fascista mentiva quando annunziava che l'esercito americano, se fosse entrato in Roma, avrebbe assalito le nostre donne. Sono le nostre donne che hanno assalito e sconfitto l'esercito americano». E lo strepito dei motori e dei cingoli si spense nell'urlo di quella folla impazzita di gioia. Ma quando fummo all'altezza di Tordinona, un uomo che correva incontro alla colonna, agitando le braccia e gridando «Viva l'America!», scivolò, cadde, fu travolto sotto i cingoli di uno Sherman. Un urlo di orrore si alzò dalla folla. Io saltai a terra e, fattomi largo, mi curvai sull'informe cadavere. La folla urlava, pareva impazzita dall'orrore. Inginocchiata accanto a quel tappeto di pelle umana, disteso in mezzo alla via dell'impero, una donna ululava. Si strappava i capelli, tendeva le braccia e non sapeva che fare, come abbracciare il morto. Gli uomini tendevano il pugno verso gli Sherman, gridando «Assassini!», respinti brutalmente da alcuni MP che, roteando gli sfollagente, tentavano di liberare la testa della colonna dalla ressa della folla inferocita. Io mi avvicinai al generale Cork e gli dissi «È morto!». «Of course he's dead!», gridò il generale Cork. E con voce irritata aggiunse «Fareste meglio a cercar di sapere dove sta di casa la vedova di quel disgraziato!». Mi feci largo tra la folla. Mi accostai alla donna, la aiutai a rialzarsi e le domandai come si chiamasse il morto e dove stesse di casa. Quella smise di urlare e, soffocando i singhiozzi, mi fissava con aria spaurita, come se non capisse quel che le andavo dicendo. Ma un'altra donna, fattasi avanti, mi disse il nome del morto, quello della sua strada, il numero della casa, e aggiunse, con aria cattiva, che la donna piangente non era la moglie del morto e nemmeno parente, ma solo una sua vicina di casa. Nell'udir quelle parole, la poveretta prese a ululare più forte, a strapparsi i capelli con una rabbia assai più profonda e sincera del suo dolore. Finché la voce tonante del generale Cork dominò il tumulto e la colonna si rimise in moto. Un GI, passando, si sporse dalla jeep e lanciò un fiore sull'informe salma. Un altro imitò quel gesto pietoso e in breve un mucchio di fiori coprì la misera spoglia. In piazza Venezia una moltitudine immensa ci accolse con un grido altissimo, che si mutò in un applauso frenetico quando un GI del Signal Corps, arrampicatosi sul famoso balcone, si mise ad arringare la folla in dialetto italo-americano. «Credevate che venisse fuori Mussolini a parlarvi, eh? You bastards! Ma oggi parlo io, John Esposito, soldato e libero cittadino americano, e vi dico che non diventerete mai americani! Mai!» La folla urlava «Mai! Mai!» e rideva, batteva le mani. Lo strepito dei cingoli degli Sherman copriva l'immenso grido del popolo. Imboccammo finalmente il corso, risalimmo il tritone, ci fermammo davanti all'albergo Excelsior. Poco dopo il generale Cork mi mandò a chiamare. Era seduto in una poltrona in mezzo all'atrio, il casco d'acciaio sulle ginocchia, il viso ancora tutto imbrattato di polvere e di sudore. In una poltrona vicino alla sua era seduto il generale Brown, cappellano del quartier generale. Il generale Cork mi pregò di accompagnare il cappellano a compiere una visita di cordoglio alla famiglia di quel disgraziato e a portare alla vedova e agli orfani una somma raccolta fra i GIs della Quinta Armata. «Dite alla povera vedova e agli orfani», aggiunse, «che voglio dire che ho anch'io una moglie e due bambini in America e no». «No, mia moglie e i miei bambini non c'entrano per niente». Qui tacque e mi sorrise. Mi accorsi che era profondamente turbato. Mentre accompagnavo il cappellano nella sua jeep verso Tordinona, io mi guardavo intorno con tristezza. Le strade erano piene di soldati americani ubriachi e di folla urlante. Rivoli di orina scorrevano lungo i marciapiedi. Bandiere americane e inglesi pendevano alle finestre. Erano bandiere di stoffa, non di pelle umana. Giungemmo a Tordinona, svoltammo in un vicolo e poco prima della Torre del Grillo ci fermammo davanti a una casa di povero aspetto. Salimmo una scala, spingemmo una porta socchiusa, entrammo. La stanza era piena di gente che parlava a voce bassa. Sul letto vidi l'orribile cosa. Una donna dagli occhi gonfi di pianto era seduta vicino al capezzale. Mi rivolsi a lei e dissi che eravamo venuti a esprimere alla famiglia del morto i sentimenti di cordoglio del generale Cork e di tutta la Quinta Armata americana. Aggiunsi che il generale Cork aveva messo una somma importante a disposizione della vedova e degli orfani. La donna rispose che il poveretto non aveva moglie né figli. Era uno sfollato abruzzese venuto a rifugiarsi a Roma dopo che il suo paese e la sua casa erano stati distrutti dai bombardamenti americani. E subito aggiunse: «Scusate, volevo dire tedeschi». Il poveretto si chiamava Giuseppe Leonardi, era di un paesello vicino ad Alfedena. Tutta la sua famiglia era morta sotto le bombe. Era rimasto solo. E così, disse la donna, faceva un po' di mercato nero, ma poco poco. Il colonnello Brown tese alla donna una grossa busta, che costei, esitando, afferrò delicatamente con due dita e depose sul comodino. «Serviranno per i funerali», disse. Dopo quella breve cerimonia, tutti si misero a parlare fra loro a voce alta, e la donna mi domandò se il colonnello Brown era il generale Cork. Risposi che era il cappellano, un prete. «Un prete americano!» esclamò la donna. E alzatasi gli offrì la sua sedia, sulla quale il colonnello Brown, rosso in viso e impacciato, si mise a sedere. Ma subito si levò, come se fosse stato punto da uno spillo. Tutti guardavano il prete americano con rispetto e ogni tanto si inchinavano sorridendogli con simpatia. «Ed ora?» mi sussurrò il colonnello Brown. «Che devo fare?» E aggiunse: «Che cosa farebbe al mio posto un prete cattolico?» «Fate quello che volete», risposi, «ma soprattutto non vi fate accorgere, per l'amor di Dio, che siete un pastore protestante». «Thank you», disse il cappellano impallidendo, e avvicinatosi al letto, giunse le mani e rimase assorto nella preghiera. Quando il colonnello Brown si volse e si allontanò dal letto, la donna, arrossendo, mi domandò come si potesse fare per comporre la salma. Sulle prime non capii. La donna mi indicò il morto. Era veramente una cosa pietosa e orribile. Pareva uno di quei modelli di carta che usano i sarti, o una sagoma di cartone da tiro a segno. Quel che più mi turbò furono le scarpe, spiaccicate e qua e là forate da qualcosa di bianco, forse da qualche ossicino. Le due mani che aveva raccolte sul petto, parevano due guanti di cotone. «E come si fa?» disse la donna. «Non possiamo seppellirlo in quello stato». Io risposi che forse si sarebbe potuto provare a bagnarlo con un po' d'acqua calda. L'acqua, forse, l'avrebbe fatto gonfiare, gli avrebbe dato un aspetto più umano. «Voi vorreste spugnarlo?» disse la donna. «Come si fa col...» E arrossendo si interruppe, quasi che un improvviso pudore le avesse spento la parola in bocca. «Proprio così, spugnarlo», dissi arrossendo. Qualcuno portò una catinella piena d'acqua, scusandosi che fosse fredda. Non c'era più gas da molti giorni, né un po' di carbone o di legna per accendere il fuoco. «Pazienza, proveremo con l'acqua fredda», disse la donna. E aiutata da una comare si mise con le mani a spruzzar l'acqua sul morto, che inzuppandosi si gonfiò, ma poco, non più dello spessore di un grosso feltro. Salivano di lontano, dalla Via dell'Impero, da Piazza Venezia, dal Foro Traiano, dalla Suburra, gli squilli orgogliosi delle trombe e le grida di trionfo dei vinti. Io guardavo l'orribile cosa distesa sul letto e ridevo dentro di me, pensando che tutti quella sera ci credevamo bruti, cassi, aristogitoni, ed eravamo tutti vincitori e vinti, come quell'orribile cosa distesa sul letto. Una pelle ritagliata in forma d'uomo. Una povera pelle d'uomo. Mi volsi verso la finestra aperta e, vedendo alta sui tetti la torre del Campidoglio, ridevo dentro di me, pensando che quella bandiera di pelle umana era la nostra bandiera, la vera bandiera di noi tutti, vincitori e vinti. La sola bandiera degna di sventolare quella sera sulla torre del Campidoglio. Ridevo dentro di me, pensando a quella bandiera di pelle umana sventolante sulla torre del Campidoglio. Feci un cenno al colonnello Brown e ci avviammo verso la porta. Sulla soglia ci voltammo, inchinandoci profondamente. Giunti in fondo alla scala, nell'andito buio, il colonnello Brown si fermò. «Forse se lo avessero inzuppato d'acqua calda», disse a voce bassa, «si sarebbe gonfiato di più».